Sia lodato Gesù Cristo. La frase centrale della parola di Dio di oggi, che peraltro è un vero scontro tra i farisei e alcuni degli scribi da una parte e Gesù dall'altra, la frase centrale è questa: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Mi direte, ma che vuol dire? Beh, intanto il comandamento di Dio ci è chiaro, è attraverso la sua parola. La tradizione degli uomini sono tutti quegli aggiustamenti, anche necessari, che la comunità cristiana, diciamo pure la Chiesa, si dà lungo la storia per vivere la parola di Dio. Aggiustamenti anche necessari, ma voi sapete che noi non viviamo sotto una campana di vetro sulla luna. Noi viviamo in una storia. E questa storia ci condiziona. Probabilmente è chiaro a tutti noi, ma non è male ricordarci che il nostro modo di vivere la Chiesa oggi è legata a situazioni storiche e di tensione del 1500, quando le chiese del Nord Europa si staccarono da Roma, più che altro convinte dai capi politici del Nord Europa. Allora la situazione dell'Europa era opposta a quella di oggi. Oggi i potenti d'Europa sono al nord e le parti deboli dell'Europa, cominciando dall'Italia, siamo al sud. Allora era il contrario. Lutero è un uomo di Dio. Lutero denuncia una situazione di Chiesa che doveva cambiare. I capi politici del Nord Europa ne approfittano, staccano le Chiese del Nord. Poi noi le abbiamo definite protestanti perché in un caso specifico protestano davanti al re Carlo V, dominatore del sud dell'Europa, staccano le chiese, ne fanno chiese a sé. Cosa fa la Chiesa Cattolica che rimane? Si organizza a Trento e in un concilio che ha più riprese, perché il momento è quanto mai difficile, in 30 anni riorganizzano la Chiesa, impongono definitivamente il celibato ai preti, inventano i seminari, costruiscono le parrocchie come territori legati ad una Chiesa e ad un pastore, fanno della Chiesa una vera struttura piramidale. Bene, male, per carità di Dio, come nelle nostre famiglie, le decisioni che prendiamo non sono mai perfette, sono sempre, quasi sempre, indirizzate al bene e avvengono secondo le circostanze. Quelle circostanze d'allora oggi non ci sono più. L'esempio più classico: se io chiedessi di alzare la mano a coloro che non abitano nel territorio della parrocchia, eppure hanno scelto questa come loro comunità, a cominciare da Martina, sarebbero più le mani alzate che le mani abbassate. Perché? Perché la parrocchia non ha più il senso territoriale. La parrocchia ormai ha un valore di scelta, elitario. Io scelgo quella parrocchia perché da quel sacerdote mi sento più capito, più aiutato, vedo la sua spiegazione più vicina alla mia grande o piccola comprensione. Dove voglio arrivare? Con Gesù fanno lo stesso gioco. Lo accusano di essere empio perché non osserva le tradizioni. Per carità, non leghiamo il lavarsi le mani, purificarsi, eccetera, all'igiene. Non esisteva l'igiene allora, perlomeno questa igiene. Lo dobbiamo legare a un fatto religioso, puro o impuro. che era terribile, perché Gesù e i suoi apostoli, che erano missionari itineranti, molte delle ingiunzioni rituali di purificazione non potevano viverle. Quando arrivi a casa ti devi fare tutta una serie di purificazione, perché così sei puro davanti a Dio. Ma loro non hanno casa. Gesù dirà: il figlio dell'uomo non ha un sasso dove posare il capo, le volpi hanno le loro tane, il figlio dell'uomo non ha una casa sua. Tant'è vero che la casa di Marta, Maria e Lazzaro in Betania, a pochi chilometri da Gerusalemme, è un po' l'unico punto di riferimento che ha Gesù, perché gli sono particolarmente amici. E allora lo scontro diventa durissimo. Gesù regge la situazione, la regge fino in fondo, dà una serie di spiegazioni, ma la più importante è questa: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Mi direte: ma noi trascuriamo il comandamento di Dio? In parte sì, in parte sì. Vi faccio l'esempio di questo momento. Siamo stati convocati dalla Caritas diocesana, ed è giusto, perché noi abbiamo un punto di riferimento, la Caritas, che fa riferimento al vescovo, che è colui da cui tutta la vita di solidarietà delle comunità cristiane dipende, o meglio fa capo. Perfetto. Ma noi non immaginiamo la fatica che si fa. Perché? Perché in una società talmente liquida come la nostra, la prima cosa è sapere con chiarezza chi sono i poveri e perché. Ed ecco allora un grosso papiro. Stamattina c'erano di là 4 persone a cercare di mettere insieme i dati. Apriti cielo, chiuditi terra. Ma c'è di più. Sempre dalla Caritas diocesana ci è stato detto che è un compito sporco oggi occuparsi dei poveri. E in effetti in parrocchia dei poveri sono 3 che se ne occupano. Erano 4, uno l'ha fatto da solo per almeno una dozzina d'anni e poi ha detto: lasciami un momento fuori, non ce la faccio più. Chi le sa queste cose, capite? Ma c'è di più ancora. Per Martina la parrocchia è accogliente, e oggi lo è già meno, quando c'è la sua amica. L'unica bimba della sua età, si chiama Sara, ha fatto con lei la prima comunione, sono amiche. Oggi è in prima fila perché con me, tutto sommato, almeno io non sbaglio il nome, sbaglio il nome di tutti, quello di Martina finora non lo sbaglio. Ma Martina viene in chiesa perché si sente a casa. Ma chi rende la chiesa casa per i bambini come Martina? Il prete? Dio mio, speriamo di no. Ieri sera io non c'ero, era uno dei rarissimi casi. In tutto l'anno credo che questa sia la seconda o la terza volta che manco ad una messa festiva. Avevo un impegno che non ho potuto rimandare. Chi rendeva questa comunità casa per chi è venuta a messa? Ecco allora, perché qual è poi il problema? Il problema è nostro. Io so benissimo che tutti noi viviamo il nostro venire in chiesa come una fatica, a cominciare dalla lunghezza della predica. Io sto molto attento, tengo l'orologio davanti, non per caso. Uno dei motivi è questo: cerco di stare in certi tempi, che poi mi dite anche che io non faccio dormire, meno male, perché se facessi dormire sarebbe un bel disastro. Cosa vuol dire? Che non riusciamo a sentire più nostra la comunità cristiana, e questo è comprensibile perché stanno cambiando tante cose, perché le tradizioni su cui noi abbiamo vissuto non ci sono più, spariscono come neve al sole, ma è ancora poco. Noi tutti siamo chiamati a preparare la Chiesa per Martina e per le nuove generazioni. Quanti ragazzi ci sono presenti? Nessuno. Mi direte: ma Gesù non aveva questo problema? Oh sì che l'aveva. Gesù viene a rinnovare la fede. E allora finisco dicendovi che la fede è un'enorme forza di cammino nella storia. ma non come pacchi postali portati sul nastro dopo che l'aereo è atterrato, no, come persone vive. Per sua volontà il Padre ci ha generati, per mezzo della parola di verità, per essere, perché noi siamo, una primizia della creazione. Vorrei finire con un'esperienza che ho vissuto ieri. Tornavo, perché ero vicino a Varese, tornavo in macchina e, per non annoiarmi, ho messo su una intervista fatta a un ebreo su quello che sta succedendo. Un uomo decisamente di una grandezza, vorrei avere le unghie di quell'uomo. Beh, io vi assicuro, ha parlato per un'ora, tra l'altro l'intervistatore, un giornalista in gamba, io mi sono messo a piangere come una fontana. Mi sono veramente reso conto, per esempio, che se quella guerra non viene affrontata e non stava difendendo nessuno, perché le prime critiche le ha fatte sul suo popolo, se quella guerra non viene interrotta diventa una guerra mondiale. Sapete il gioco del domino, no? Sposti una tessera, va giù tutto. Mi direte, perché sei così pessimista? Per dirvi che la storia ci viene data nelle mani. A noi non è chiesto di risolvere i problemi di Gaza o dei due stati israelo o palestinesi, no. È chiesto di pregarci, certo sì, ma è chiesto di essere vivi. Perché nel momento stesso in cui siamo vivi, beh, per la forza della macchia d'olio, abbiamo fondate speranze che il loro domani sia migliore. Grazie della vostra pazienza, scusate, vi confesso che una predica come quella di oggi per me è una fatica bestia. Perché? Perché sono inadeguato. Che il Signore parli al vostro cuore e vi dica quello che io non so dirvi. Grazie ancora.